Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi.
Benvenuti e benvenute a Möbius, puntata molto strana, bipolare.
Bipolare, sì.
Cominceremo...
Ci separiamo.
Ci separiamo. Cominceremo con una notizia piuttosto bella, finalmente, di denaro che arriva alla ricerca, soprattutto per giovani ricercatori e ricercatrici, e poi...
E poi io porto gli ascoltatori oltre la velocità della luce insieme a The Flash.
Incominciamo. Adesso arriva una buona notizia che riguarda la ricerca, e è inutile dirlo, di questi tempi le buone notizie che riguardano la ricerca devono avere a che fare con il fatto che un po' di fondi, di investimenti arrivano alla ricerca, e soprattutto investimenti che vadano ad agevolare la ricerca fatta da giovani ricercatori e ricercatrici. Ma non c'è solo questo aspetto, c'è qualcosa di più che riguarda il rapporto tra un ente pubblico e una azienda, siamo nel campo della farmacologia, che a loro volta, sia messe insieme che indipendentemente, hanno un impegno dal punto di vista sociale, etico, che è abbastanza interessante e importante sottolineare. Però adesso vi dico chi c'è qui con noi in collegamento questa sera. Saluto Pierluigi Antonelli. Buonasera Antonelli.
Buonasera.
Lei è presidente e amministratore delegato di MSD Italia, poi lo vediamo nel particolare, che è appunto una branch di una grande impresa farmacologica mondiale. Poi c'è anche Francesco Rossi. Buonasera Rossi.
Buonasera.
Lei è presidente della Società Italiana di Farmacologia e poi è anche ordinario, insomma, insegna farmacologia all'Università Seconda di Napoli. Allora, cominciamo da lei, Rossi. La buona notizia è che stanno arrivando a quanti giovani ricercatori e ricercatrici?
Questo bando è stato fatto per 40 borse di studio, ogni borsa 25.000 euro, per giovani al di sotto dei 38 anni, per far continuare la loro attività di ricerca in Italia, in enti di ricerca, e soprattutto per coloro che andavano all'estero per fare attività di ricerca. Veramente un'occasione unica.
C'è una notizia positiva nella positività generale che dobbiamo sottolineare, no, non ne abbiano a male, come dire, i maschi, perché il problema sappiamo che esiste. Di queste borse di studio voi siete riusciti, insomma, vi siete ritrovati facendo una valutazione di merito a dare un numero cospicuo di borse a ricercatrici.
Gran parte sono ricercatrici, cioè donne. Devo dire che la ricerca farmacologica che è nelle università, negli enti di ricerca, vede soprattutto le donne dedicate alla ricerca, ma se lei viene nei nostri laboratori, negli enti di ricerca, troverà gran parte donne che lavorano lì.
Sì.
Sono precarie però, cioè significa che sono tutte persone che hanno fatto il loro percorso, dottorato di ricerca, postdoc, sono stati all'estero, negli Stati Uniti, in altri paesi, sono ritornati in Italia, stanno con piccole borse, piccoli contratti, in questo momento invece hanno almeno per un anno il sostegno sufficiente per continuare in maniera giusta la loro ricerca.
E allora la Società Italiana di Farmacologia è una associazione, per dirla semplicemente, alla quale ci si iscrive volontariamente facendo parte della ricerca in questo campo, e però è stata scelta da MSD Italia, per Luigi Antonelli. Voi avete affidato alla Società Italiana di Farmacologia, che vi ha dato insomma una garanzia di linearità e di efficienza, insomma, per quanto riguardava l'assegnazione di questi fondi. Voi come MSD Italia gli avete affidato, quant'è la cifra complessiva? 40 borse di studio per un totale di?
€1 milione.
Ebbene, insomma, una cifra abbastanza significativa. MSD Italia, brevemente, allora chi è? Cos'è?
Noi siamo la filiale italiana della Merck & Co., che è un'azienda farmaceutica americana multinazionale, che 15.000 ricercatori, 8 miliardi di investimento di dollari ogni anno in ricerca e sviluppo, è presente in oltre 150 paesi, tra cui anche l'Italia, che è una delle principali affiliate nel mondo.
Ecco, MSD, anche questa azienda, anche la Merck, insomma, ha una sua visione abbastanza attenta a quel rapporto delicato in termini sociali che c'è tra produzione di farmaci e persone, popolazioni che li devono ricevere. Mi pare che voi siete anche impegnati nei paesi in via di sviluppo, dove fate degli investimenti grossi in quella direzione, ma mi dica lei.
Sì, ma innanzitutto sul un piccolo commento, mi fa piacere che il 90% degli assegnatari sia stato sia donna, perché anche noi nella nostra azienda abbiamo metà del mio team, per esempio, è donna, piuttosto che più quasi il 40% dei nostri dirigenti è donna. Tornando su questa donazione, si tratta di un contributo liberale, quindi non abbiamo posto alcuna condizione alla SIF, che abbiamo quindi accettato la loro richiesta di contributo liberale, perché la SIF rappresenta una punta di diamante in Italia in termini di eccellenza nella ricerca, e noi tenevamo a supportare un momento molto difficile per l'Italia in maniera fattiva, pragmatica e rapida tutta una serie di ricercatori che altrimenti avrebbero smesso, sarebbero andati all'estero. E quindi le scelte, come si dice in questi termini, gli americani dicono è una ricerca no strings attached, che significa non abbiamo posto alcuna condizione se non una, e cioè che nessuno dei progetti venga fatto su farmaci, e quindi è ricerca pura. Siamo poi impegnati, come diceva lei, su tutta una serie di iniziative in Africa, ma anche nei paesi asiatici, in America Latina, di supporto per esempio su malattie come la cecità fluviale, per cui per esempio forniamo gratuitamente da ormai 15 anni un farmaco che ha permesso di debellare la cecità fluviale, che impattava su milioni di persone adesso 5 paesi.
Vorrei sottolineare questa cosa, cioè che il vostro contributo fosse assolutamente liberale, non avete posto nessuna necessità di collegamento.
No, abbiamo anzi richiesto espressamente come condizione che nessuno di questi progetti potesse essere ricollegato a un sviluppo di un farmaco nostro.
Senta, ritorno a lei, Rossi, in conclusione. Come siamo messi con la farmacologia italiana? Avevamo delle tradizioni importanti, mi piacerebbe avere tradizioni industriali, mi piacerebbe avere una sua opinione sul fatto che potranno ritornare, oppure ormai il contesto mondiale, planetario, non ha più esigenza, diciamo, di queste localizzazioni.
Senta, prima di tutto la ricerca farmacologica, la farmacologia italiana, nel senso internazionale, non europeo, è messa molto bene. Perché se guardiamo i dati, parlo però della ricerca di base, di traslazione, nei centri di ricerca, nelle università, è messa veramente molto, molto bene. Perché la posizione della farmacologia italiana è al sesto posto nel mondo. Per quanto riguarda invece l'altro argomento, cioè come è messa l'industria farmaceutica italiana e quindi l'investimento in Italia, io devo dire che l'industria farmaceutica investe moltissimo in Italia, ma negli ultimi anni stiamo avendo una riduzione degli investimenti. Guardiamo per esempio l'osservatorio che in AIFA della sperimentazione clinica nel nostro paese, abbiamo avuto un incremento delle sperimentazioni fino al 2008 e oggi stiamo avendo un decremento, è aumentato soltanto gli studi iniziali, cioè gli studi di fase 1 che sono molto cresciuti, e ciò significa che l'industria, forse non per vari problemi, sta investendo meno nel nostro paese. Questo lo dico anche in maniera critica verso i centri di ricerca universitari e quelli degli enti di ricerca, uscire un po' fuori dai nostri laboratori, avvicinarci molto di più ai problemi del farmaco e fare ricerche insieme all'industria farmaceutica, chiaramente, come ho detto, con l'aspetto morale e etico al primo posto. E questa è l'unica possibilità, altrimenti vedremo che la ricerca farmacologica si è spostata da parte in Europa, si sposterà anche verso altri paesi emergenti, cosa come che sta già capitando. Asiatici.
Pierluigi Antonelli e Francesco Rossi, vi ringrazio per l'intervista e insomma complimenti per questo progetto, questo bando e questo finanziamento. Vi auguro buona collaborazione.
Grazie a lei.
Buona serata a tutti.
Medios, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Viaggiamo alla velocità supersonica, oltre la velocità della luce, insieme a The Flash. Allora, continuiamo il nostro viaggio nella scienza dei supereroi. Spieghiamo i superpoteri insieme ai nostri due ospiti ormai abituali, Stefano nelle vesti dello scienziato e Luca nelle vesti del fumettologo esperto. E come sempre direi, oggi parliamo di Flash, l'abbiamo detto, quindi il supereroe è forse più veloce. Luca,
sì.
Descrivicelo, comincia.
Beh, è un supereroe che ha il principale potere di correre. In realtà non è un supereroe, sono tanti supereroi, perché col nome di Flash, dal partire dal 1940, quando è stato inventato il primo, se ne sono succeduti tanti, spesso tra l'altro parenti tra loro, perché diciamo,
Flash
sono figli,
è
nipoti,
anche rapido nella riproduzione,
eh sì, come i coniglietti,
ecco.
Praticamente quindi si sono succeduti tutti questi supereroi, tutti col loro bel costumino rosso con le lette gialle, e tutti quanti si sono anche spesso incontrati tra loro, perché ovviamente oltre che correre veloce, questa super velocità consente a Flash di fare tutta una serie di belle cose che probabilmente non sono molto verificabili nel mondo reale, tipo viaggiare nel tempo, viaggiare fra le dimensioni, viaggiare avanti, dietro nel futuro, afferrare le pallottole al volo, correre in verticale sulle superfici, correre sull'acqua come fosse Gesù Cristo
e anche attraversare i muri,
facendo vibrare le proprie molecole, che mi sa Stefano mi dirà non è una cosa proprio probabilissima.
È un po' difficile, diciamo.
Un po' difficile.
Stefano, okay. Metti un po' di ordine in questi superpoteri che, insomma, sono un po' discutibili.
Guarda, io penso che i creatori di Flash abbiano fatto un tentativo. Hanno detto proviamo a fare un supereroe facile. Prendiamo uno che va molto veloce.
Poca fantasia nel 1940.
Si sono scontrati col mondo della fisica, perché andare a 300.000 km al secondo, che è la velocità della luce, crea una serie di problemi
che loro non avevano sottovalutato.
Ad esempio, me ne vengono in mente due al volo. La Terra è una sfera, ovviamente, quindi andando a quella velocità Flash acquisirebbe una velocità maggiore a quella di fuga, che è circa 40.300 km all'ora,
e quindi va dritto,
che è quella necessaria per partire in orbita. Lui partirebbe per la tangente, non riuscirebbe a correre lungo la Terra, per dirne una, oppure evitare gli ostacoli. Beh, se io vado alla velocità della luce, la luce non fa in tempo da un albero ad arrivare al mio occhio, e quindi come faccio ad evitare un albero?
Quindi andrebbe a sbattere, ma lui se ne frega, perché tanto attraversa tutte le superfici, questo è un problema minore.
È un problema minore, d'accordo.
Ma soprattutto
le fa esplodere spesso quando le fa attraversa.
Vedi, perché va talmente veloce. E però noi non potremmo vederlo, perché appunto andando così veloce
supererebbe la velocità della luce, quindi non potremmo vederlo, nemmeno sentirlo, perché supererebbe ovviamente il muro del suono, che è molto più basso.
Barry, riesci a sentirmi?
Sì, a che velocità sto andando?
Sei stabile sulle 480, prova ad accelerare. ...570... ...600... Attento Barry, stai per superare il muro del suono. Barry, ti prego, rispondi.
Scusa, mi fischiavano le orecchie. Sto cominciando a divertirmi.
Luca, in qualche modo ci danno una spiegazione gli autori di come poter affrontare queste problematiche.
Quando si sono sommate, penso, troppe cavolate relative al personaggio di Flash, si sono inventati il fatto che il potere di Flash di tutti gli altri velocisti dell'universo della DC Comics, cioè dei fumetti, la rivale della Marvel, diciamo, l'altra casa editrice, hanno inventato la forza della velocità, che sarebbe una specie di forza dimensionale che alimenta i poteri di tutti e che li protegge.
Ma così è troppo facile, però.
Lo so. Però
così... cos'è, Stefano, scientificamente la forza della velocità?
Penso assolutamente
non
niente.
Non esiste. Hanno inventato una nuova forza.
Però in natura esistono dei Flash che secondo me sono divertenti da raccontare.
Certo.
A parte quello che conosciamo tutti, Usain Bolt, che si fa chiamare Flash, beh, poverino, lui viaggia solo a circa 39 km orari. L'essere umano
è praticamente una lumaca.
È una lumaca, perché comunque se vai a vedere nel mondo naturale i più noti, non so, il ghepardo va a 120 km orari, il falco pellegrino, che è l'animale più veloce in picchiata, raggiunge i 389 km orari, quindi siamo comunque molto lontani da Flash. Ma esiste qualcosa in natura che ha una velocità incredibile,
che è quasi come Flash.
Le meduse.
Ma dai.
No, uno dice le meduse, dai, vanno pianissimo. È vero. Ma le cellule urticanti delle meduse, che si chiamano nematocisti tecnicamente, funzionano in questo modo. Viene estroflesso un filamento che ci si infila nella pelle e inietta il veleno. Beh, questo filamento esce dalla cellula a una velocità incredibile. Prende un'accelerazione di 5,6 milioni di G. Dove G è l'accelerazione della gravità terrestre. Quindi immaginate a che velocità esce questo ago. Quell'animale è veramente
Flash. E Luca, senti, torniamo un attimo ai superpoteri. Allora, intanto lui si sposta, non ha problemi di attrito, non ha nessun tipo di problema, lui disintegra tutto e passa. Ecco. Poi i suoi antagonisti, come sempre, saranno i cattivi, immagino.
Certo, una galleria di cattivi che sono cattivi, diciamo, con un loro onore, un loro codice morale, tipo non uccidono la gente, eccetera, vogliono solo fregare Flash e diventare ricchi, e molto spesso hanno poteri ispirati comunque al mondo, diciamo, all'ambiente, perché c'è Captain Cold, che è una specie di una pistola congelante, c'è Wither Wizard, che controlla il clima, c'è Top che usa le trottole, un potere utilissimo, quindi usa le trottole, cioè, lancia, esplosive, le trottole e anche gira lui su se stesso.
Ecco,
poi c'è Capitan Boomerang che usa il boomerang, pure, hanno sempre già nel nome, si capisce,
sì,
che
diciamo
fanno.
Che non è proprio la fantasia che li caratterizza.
Ma quello più bello, no, secondo me, è Gorilla Grodd, che è un gorilla a cui, che dopo l'esposizione delle radiazioni è diventato super intelligente, però è un gorilla.
Chiara, chissà cosa penserebbe Darwin di Gorilla,
no, infatti,
Grodd.
Qui guarda l'evoluzione, ci fa un baffo, Stefano.
Una roba tipo Pianeta delle
Sei evoluzionista, scimmie. Quindi esatto, certo. Esatto. Vabbè. Invece l'altra cosa che mi interessa tantissimo è capire di che cosa si ciba, da dove prende l'energia Flash.
Nel fumetto mangia, si vedranno alcune immagini di lui che mangia, non so, gli altri mangiano un piatto, lui ne mangia 15 saccheggi
perché
frigoriferi.
Perché obiettivamente ha bisogno di tante,
diciamo,
ha
un metabolismo
calorie.
Molto, molto veloce. In realtà però c'è sempre questa famosa forza della velocità che entra in gioco e che quindi lui può in realtà stare anche parecchio tempo senza mangiare, eccetera, perché tanto è la forza della velocità che lo alimenta, quindi
che
anche
muove.
Li hanno risolto.
Aspetta Chiara, abbiamo fatto i conti.
Scusa, ecco, Stefano, riportaci
quanto mangia
giù.
Flash?
Immaginiamoci che Flash pesi circa 70 kg. Che
un uomo
essere.
Medio, vai.
E immaginiamoci, per approssimazione, che viaggi all'1% della velocità della luce, quindi stiamo schisci. Okay?
Siamo bassi.
Andando a quella velocità, per fare un piccolo scatto, avrebbe bisogno di 300 trilioni di joule, cioè 300.000 miliardi di joule.
Che corrispondono
che equivalgono a circa 150 milioni di cheeseburger. Ok? Praticamente, anche immaginandoci che mangiasse velocissimo.
Per fare una corsetta.
Per fare
poi.
Una corsetta. Dovrebbe praticamente passare la sua vita a mangiare e non avrebbe il tempo di correre dietro ai cattivi.
Anche
come
dal
fa.
Punto di vista ecologico, diciamo che non è un supereroe amico
dell'ambiente. Forse è sponsorizzato
da
qualche catena di fast food che gli portano il carretto con...
No, non è amico dell'ambiente.
No, decisamente no.
Luca, senti, ci hai detto che ci sono tanti Flash, va bene, imparentati o meno, dal 1940, ma lo vediamo sempre con questa tutina, ovviamente stretch, rossa, con i fulmini gialli, giusto?
Allora, diciamo che facciamo una distinzione fra i fumetti e le varie trasposizioni, cioè il telefilm, anche quello che c'hai in
ecco, ce n'è uno,
giorni,
infatti,
sì.
In questi giorni in onda proprio sulle nostre reti.
Esatto. Qual è la distinzione? Che nei fumetti lui, con la solita forza della velocità, non soffre l'attrito. Nei telefilm, invece, non avendo inventato questa castroneria gigantesca, cosa hanno fatto? Mettono delle scene in cui gli creano delle tute speciali che, in qualche modo, che si rifanno a quelle che usano i sommozzatori, viene detto in un dialogo, ad esempio, che gli impediscono praticamente di distruggere completamente tutti i vestiti che indossa e di farlo correre come mamma l'ha
sì,
fatto.
Perché praticamente si disintegrerebbero, Stefano, dall'attrito con l'aria, insomma, vabbè, a parte che non lo vedremo e tutto quello che abbiamo detto prima, comunque rimarrebbe ignudo.
Esattamente, e non è molto carino.
E non è carino.
Allora si sono inventate
così.
Queste tute speciali, che in realtà esistono, forse qualcuno di voi avrà sentito parlare di quei famosi costumi da nuotatori che sono stati dichiarati illegali perché aumentano la velocità in acqua. Il principio
i super
è quello.
Costumi dei
esatto.
Nuotatori.
Il principio è proprio preso per esempio dalla pelle degli squali come ispirazione, quindi se invece di avere una pelle liscia hai una pelle con dei denticoli esattamente come quella degli squali,
dei micro, diciamo,
micro denticoli, ecco. Riduci i vortici che fai mentre ti sposti in un fluido che può essere l'aria o l'acqua e quindi il tuo attrito diminuisce e la tua velocità aumenta. Ecco, possiamo immaginare
un po' come se si spostasse in acqua, insomma. Diventa praticamente idrodinamico, aerodinamico.
Aerodinamico,
esattamente. Va bene, allora torniamo normali, torniamo qui in studio. Vi presento ovviamente chi sono state le nostre voci. Luca era Luca Bertuzzi, che è di Wow Spazio Fumetto a Milano. Stefano, il nostro scienziato, è Stefano Papi dell'Associazione Didattica Museale che lavora al Museo di Storia Naturale. Voi insieme rappresenterete Flash per i bambini e per i ragazzi il 1 marzo, giusto?
Esatto, 15:30 al Museo di Storia Naturale.
Ok, a Milano?
Sì.
E per chi volesse informazioni vi trova su internet?
www.museowow.it oppure
assodidatticamuseale.it.
Va bene, io vi ringrazio e sicuramente ci rivediamo per parlare...
Non lo sapremo mai.
Non lo vogliamo rivelare. Va bene, allora un saluto velocissimo come Flash. Ciao ragazzi,
ciao,
alla
ciao,
prossima.
Ciao.
Ed ora un'intervista breve curata per noi da Adriano Palazzolo, intervista a Steven Johnson, analista americano di processi tecnologici, di innovazione, in particolare delle tematiche Smart City. Steven Johnson, che è passato qualche settimana fa in Italia, sentiamo.
Non dovremmo sottovalutare l'importanza dei luoghi fisici, quelli del mondo reale. 20 anni fa i futuristi dicevano che le città sarebbero scomparse a causa di internet e che la gente avrebbe cominciato a vivere in maniera isolata facendo tutto online. è successo l'esatto opposto. Paradossalmente, internet rende le città più divertenti, perché puoi scoprire in maniera più facile tutto quello che accade. E penso che uno spazio fisico sia importante per l'innovazione tanto quanto il web.
Qual è lo step successivo della connettività? Cosa pensi ci aspetta nel futuro?
Quello che vogliamo fare è migliorare gli strumenti per delle connessioni sempre più sorprendenti. Noi non siamo collegati solo a persone completamente uguali a noi. E penso che il web sia stata, in generale, una forza enorme per differenziare le esperienze delle persone in tutto il mondo. Ma credo che si voglia ancora lavorare sugli strumenti utili a perfezionare questo aspetto. Ci stavo pensando ieri notte. Quando vedi i feed delle notizie su Facebook, ad esempio, dare più potere al modo in cui queste notizie vengono selezionate, dare alle persone il potere sulle esperienze che la scelta dei feed può dare, credo sia una cosa molto importante da fare.
Quali sono le grandi cose che dobbiamo aspettarci nei prossimi anni?
Sono davvero molto interessato alle fonti di energia, alla rete delle energie rinnovabili. L'uso dei pannelli solari sta crescendo a un livello incredibile adesso, e tutto quello che questo può significare per l'automobile. L'intero settore dell'automobile è rimasto più o meno identico per 80-90 anni, ma adesso viene rimesso tutto in discussione. Tecnologia Tesla, auto elettriche, car sharing. L'architettura delle città è stata pensata per un certo tipo di automobili, e quando queste cambieranno, sarà molto interessante.
Credi ancora che il progresso tecnologico di internet, TV e dei videogiochi compiuto in questi 10 anni abbia portato questi mezzi ad essere ancora più impegnativi e che la loro difficoltà ci rende più intelligenti?
C'è una tendenza nel mondo dell'intrattenimento verso una maggiore complessità e una maggiore partecipazione. Nel senso che devi pensare di più, devi fare più attenzione, ci sono più variabili. Ci sono sempre più persone attive su internet in una forma o nell'altra, rispetto a quelle che rimangono passivamente a guardare la TV. La domanda è, questo ci rende ancora più intelligenti? Sicuramente i giovani nati con queste tecnologie già a portata di mano partecipano di più. C'è una generazione più intraprendente. La previsione che cercavo di fare ai tempi su questa generazione è che oggi è molto più impegnata nei confronti del mondo e più consapevole. I giovani non se ne stanno lì seduti a sentirsi dire cosa fare. Se sono più intelligenti? Ci sto ancora riflettendo. Davvero, non lo so.
Ma io credo che fosse Chiara Bicocca, la donna più veloce del mondo, no?
Sì, in realtà è Flash, vabbè, mi sono un po' rallentata, però devo dire che è sempre molto, molto spassoso fare le chiacchiere con i nostri due amici. E ecco, allora, ricordo brevemente, la mail per chi volesse mettersi in contatto con noi è moebius@radio24.it. E poi ricordo a tutti che nel blog, sulla home page di radio24.it, lo trovate facilmente, il blog di Moebius raccoglie un po' tutte quelle che sono le nostre testimonianze anche dei fuori
backstage,
onda
backstage con i video,
e questa settimana raccoglieremo tutte quelle che sono state le scienze dei supereroi, quelli che abbiamo raccontato in questi mesi. Va bene,
buona settimana a tutti
e a tutte, ciao
ciao.